electronica, kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Buonasera, benvenuti, salve, hola fans, 18 e 11 minuti qui a Radio Parma, 102 e 104 le frequenze, oggi che è mercoledì 22 febbraio. Voi come state, cari disagiati e care disagiate del mio cuore? Sì, perché un po' disagiati o disagiate lo siamo tutti in fin dei conti, adesso vorrei proprio vedere chi di voi può definirsi. No, no, a me va tutto bene. Sto bene sempre, non va mai niente distorto. Forse l'1% della popolazione, ovvero quelli che detengono, no, che poi anche loro comunque hanno le sfighe lo stesso. Benvenuti, oggi è mercoledì, quindi come sapete d'abitudine apriremo fra poco la parentesi di Compagne di Branco con la nostra Lia Begani, ma attenzione perché oggi ci sarà con noi poi al telefono anche Chiara Coppelli, perché l'articolo uscito lunedì sulla Gazzetta di Parma tratta di gatti, gattosi e gatti in generale, e specialmente come abbiamo fatto per i cani, partendo dal presupposto che l'amore non basta, ahimè, trattasi l'argomento della stessa conversazione ma riguardante appunto i gatti e quando i gatti vengono salvati da situazioni in cui magari non avevano bisogno di essere salvati sostanzialmente. Quindi se volete rimanete con noi, siamo insieme fino alle 20, poi chiusa la parentesi di Compagni di Branco comunque proseguiremo con notizie e tanta musica e chiacchiere varie ed eventuali, poi l'appuntamento è alle 20:21, no scusate, alle 20... No, alle 21:20, mi sbaglio, 21:20 su Rai 3 con Chi l'ha visto, nel senso che io vado a casa a guardarlo e quindi poi sui social commentiamo insieme la puntata di Chi l'ha visto. Bene, detto questo, poi vi do anche il numero di telefono che è il 333-964-9949 per la messaggeria, vi do anche la mail del programma che è maniedi@radioparma.it. Detto questo, direi che possiamo cominciare con la musica, signori e signori. La musica, protagonista indiscussa comunque della radio, di Manie di Protagonismo, c'è Metro Booming con Creeping featuring The Weeknd. Metro Booming, abbiamo detto, con Creeping insieme a The Weeknd and 21 Savage. 18 e 16 minuti con voi, la vostra vitridente di fiducia qui sulle frequenze di Radio Parma, che non so se là fuori ci fossero dei talentuosi musicisti o produttori che volessero contribuire con magari delle prove, delle proposte musicali per i nostri nuovi jingle, mandateli a maniedi@radioparma.it che vediamo di organizzare qualcosa, magari si guarda. Però se siete dei volenterosi produttori e musicisti, vorreste rifare così, diciamo, l'assetto dei nostri jingle, scriveteci. Detto questo, passiamo alla rassegna stanca, prima di aprire la parentesi di Compagne di Branco, ovvero la rassegna in cui leggiamo i titoli ma non approfondiamo le notizie. Elena Sofia Ricci su Gabriele Anagni: innamorati, è come un figlio per me. Monica Bellucci e Tim Burton: fantastico colpo di fulmine, sono una coppia. A Milano, Moda Donna sfila collezione Fendi A1, che invece è autunno-inverno 2023-2024. Fedez torna su Instagram, ma la Ferragni non c'è. Non ci stiamo dando pace per questa cosa. Ma è davvero così importante, mi chiedo io. Ucraina, Marina e Valentina con l'amicizia e la lontananza da casa fa meno male. E poi, perché c'è una, è qua a Parma. Sì, è a Parma. No, fatemi un attimo. Allora, Marina è arrivata in Italia dopo il suo paese qui grazie al progetto Community Matching realizzato da CIAC Refugees Welcome in Italia. Oh, raga, questo è il Teatro Regio, c'è la foto. Adesso devo leggere, assolutamente. Oh. Marina e Valentina si guardano negli occhi svelando un leggero imbarazzo. È la prima volta che si raccontano. Sono sedute accanto una accanto all'altra nel divano dell'associazione CIAC a Parma. E con un biglietto tra le mani iniziano a parlare. Devono raccontare qualcosa. Sì, sì, è proprio Parma, raga. Orgoglio locale. Grande, mi fa piacere, guarda, scusate, torno alla rassegna stanca. Kim Kardashian è un sex symbol? Per qualcuno non c'è niente di più sbagliato. E ancora, c'è una mega copertina di Kylie Jenner che dice il K-Factor. E poi, benefici della dieta della quaresima, esercizio di sobrietà e longevità. Sappiamo già le diete, vero, a cosa servono? Proprio a nulla. Ma anche, già Giappone, il governo è pronto ad alzare l'età del consenso, che adesso è a 13 anni. Sono un po' scioccata. I giapponesi me li facevo così, no? No, un po', no? Vabbè, ero io e basta. Torino, bambino ebreo insultato perché aveva la kippa. Un tempo ti avremmo bruciato. Però non male, eh? Vedo che le informazioni corrono veloci. Ah, mare fuori 3. Niccolò Galasso, il sacrificio d'amore di Pirucchio. Non voglio sapere niente perché io e Andre siamo alla stagione 2. Dico quindi che chiudiamo con la regina Camilla e Judi Dench. Cosa ci fanno insieme? Non lo so, però vorrei andarci anch'io a prendere il tè con Madame Dench e Camilla. Camilla non più di tanto, però Madame Dench assai. C'è la pubblicità. Torniamo subito dopo, ci colleghiamo con Lia Begani e poi con Chiara Coppelli. The Killers come primo throwback di oggi a Mania di Protagonismo dal 2003 e devo dire che questa canzone proprio non smette mai di essere bellissima. Ma adesso un'altra sigla importantissima.
1, 2, 3. Ma quanta confusione c'è. 4, 5, 6 dei cani e tutti i cliché. Con la Lia e la Vale impari a capire gli animali. Oh, 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 compagne di branco. Oh, 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 l'ascolto e non mi stanco più.
Benvenuti, questa era la nostra sigla che non metto sempre, ma quando la metto è speciale.
Sì,
se però tu canti, ti ho dovuto chiudere il microfono, ma non perché sei stonata, anzi, solo che arriva un po' in ritardo per via della differita, quindi c'è
accidenti.
Quando verrai di persona la potrai cantare dal vivo e deliziarci tutti della tua splendida voce. Di chi parlo? Di Lia Begani. Buonasera, come va?
Dovremmo mettere sul pubblico in studio come fanno.
Beh, ce li ho degli effetti, ma sono un po' trash, quindi non li metto. Finti, applausi finti, no?
Vai, cosa... sentire?
No, adesso non ne ho voglia. 12, dai, non mi distrarre. 18, perché. Allora, buonasera, come stai? Tutto bene?
Sì, dai.
Giornataccia, cosa hai fatto oggi?
Stato in canile.
Appunto, raccontaci bene un po'.
Beh, ci sono i miei, c'è uno dei miei cani pupille che non sta tanto bene, sono un po' preoccupata.
Qual è?
Brocchi, un remano del mio cuore.
Perché non sta tanto bene?
Non so, mi usciva il sangue dal pipillo oggi.
No,
questo ora che sia la prostata.
Perché è anziano e anche loro hanno la prostata?
Tra l'altro è castrato e tendenzialmente quando le cose brutte vengono alla prostata dei cani castrati sono più brutte.
Ecco, mi hai già messo di cattivo umore. Ti ho già
spiegato.
Allora, però non è possibile.
Ma sei tu che mi hai chiesto, raccontami.
Ho capito, però raccontami le parti belle, si intende.
Allora, le parti belle c'è stato che oggi sono andata a vedere Umberto dell'Angelica, quella che conosci anche tu.
Che salutiamo, le ragazze di Tigre contro Tigre.
Era un po' nervoso, però io... A me piace molto quel cane lì.
Ok.
E ci siamo divertiti. Poi abbiamo incominciato a lavorare con un cagnetto che deve iniziare un minimo a fare di approccio al guinzaglio perché a 2 anni non l'ha mai visto in vita sua.
Perché erano di quelli che, ma il mio è buono, lo faccio andare senza...
No, era il classico cane campagna che non è mai uscito dal suo contesto, però adesso non ho capito bene come, perché non lo volevano più. E quindi mo ci ritroviamo un cane che non ha mai visto niente, nessuno, che dovrebbe andare in adozione prima o poi.
Che gioia, che incredibile.
è carino perché non morde, lo possiamo manipolare, quindi tutto sommato riusciamo a... No, non va bene per te. Basta, cani insicuri!
Che
E
ne so
Santa
che è insicuro,
Maremma!
hai detto che va bene, che sta bene,
Ma ti ho
che...
appena detto che non ha mai visto niente nella sua vita!
Vabbè,
Gli presentiamo la
magari
panda!
è avventuroso, no? Magari gli piace la
No,
scoperta.
per niente, no, per
No, niente,
niente.
ok.
Dico solo che oggi quando gli ho messo il collare, gli ho messo la lunghina, gli ho aperto il box e me ne sono andata. Dopo
Ok.
mezz'ora sono tornata, lui aveva fatto due passi fuori dal box e si era accasciato. Boh, basta. Ho oggi esplorato, ragazzi. Grandi passi avanti. E te però.
Vabbè, ha fatto quello che si sentiva lì, scusa, mica tutti abbiamo lo...
Ecco, ecco.
Checco, checco. Questi ovviamente, cari amici e amiche in ascolto, sono tutti canetti che voi volendo potete andare a conoscere al canile
Li
di...
aspettiamo sabato e domenica mattina.
Ah, c'è l'open day, l'open
Yes.
morning, ma è sempre tutti i sabati e tutte le domeniche?
Tutti i sabati e tutte le domeniche.
Ah, vedi, questo non ce l'avevi ancora raccontato. Che comunque giuro che se andate anche solo appunto a conoscerli, non vi fanno pagare, eh? Non firmate
Oh, se volete
niente.
fare un'offerta non ci fa schifo,
No,
però non vi facciamo pagare.
è chiaro che, come si dice, non è obbligatorio niente, ma io, come dico sempre, andate a conoscerli di persona, che è diverso che vedere le
E sono
foto.
tutti bellissimi.
Sono dei belloni. E poi si possono cogliere dei loro, delle caratteristiche, magari appunto del loro spirito, no? Del loro modo di essere, che in foto o anche in video non rendono. Magari vi innamorate di qualcuno, di qualche canetto che non avreste mai detto, no? Invece è quello giusto per voi. Bene, io allora vi faccio ascoltare i Purple Disco Machine. Intanto chiamo l'esperta di relazioni feline, la consulente di relazioni.
Gattofila, io cinofila, lei gattofila, felinofila.
Va bene, felinofila?
No, non
No, non va bene. Chiara Coppelli,
però è
che
più
è più
simpatico.
simpatico di consulente di relazioni feline, che ci sta aspettando per raccontarci un po' anche approfonditamente l'articolo uscito lunedì sulla Gazzetta sui gatti e l'amore che non basta. E non mi ha ancora risposto. Pronto?
Non è un buon segno.
Pronto? Vediamo se
L'hai
risponde.
fatta scappare, lo sapevo, fai sempre così.
Lo so, sono un po' aggressiva e spavento le persone, capita. Però poi quando mi si conosce sono un babà.
Segno
Sagittario.
è la... E quindi?
È fuori come un balcone d'estate.
Invece gli arieti un fiore.
No, siamo... Allora, scherzo, niente, Chiaretta. Vabbè, adesso recuperiamo, in qualche modo chiamerà lei quando...
Rispondi.
Ecco, chiamerà lei quando si libera. E no, Sagittario è la quello che dico sempre, perché poi ovviamente non sono né un'astrologa né un'esperta, ma che ballano al ritmo del loro tamburo mentale, che è un detto inglese che è dei dance to the beat of their own drum, che sarebbe che non stanno al ritmo del tamburo degli altri, per intenderci, cioè hanno tutta una loro, no, logica, dinamica mentale che non è sempre facilissima da comprendere. E qui direi che la Chiara rientra, no, in questa descrizione. Noi siamo un po' più trasparenti, noi arieti, perché rompiamo un po' più le palle ed è quindi più palese quello che pensiamo, quello che vogliamo, perché anche se non ce lo chiedete, ve lo diremo lo stesso. Questa è la
No,
differenza con
non
la...
è vero, io
Beh,
dissocio da questa affermazione.
insomma. Però, Chiara, facciamo una cosa. Se sei in ascolto,
Batti un colpo.
mandano un messaggio, manda...
Sì, ma non fare i ruttini
No,
nel
mi è venuto
microfono.
il singhiozzo, no, perché ho bevuto l'acqua. E noi, allora, tu che sei più esperta di me, perché sai...
Madonna.
Poi la gente mi dice, e io faccio i reel magari sui miei cani, dico cose, mi scrivono e mi dicono, oh, ma tu cosa, perché ne sai così tanto dei cani? Io dico sempre, no, io non so nulla, sono meramente una utente informata. Tu che sei una professionista
Informata.
informata, introducici il tema, l'argomento.
Allora, il tema di oggi sui gatti riprende un po' il tema che abbiamo trattato la volta scorsa sui cani,
Brava,
fondamentalmente.
esatto.
Cioè, è il Non basta l'amore 2.0, nel senso che nella questione particolare la Chiara voleva parlare di un argomento, ahi noi, un po' scabroso, nel senso che è il recupero comportamentale del gatto selvatico. Vogliamo parlare anche del fatto che, come abbiamo già detto a suo tempo, riguardante i cani selvatici,
sì, esatto.
Una volta che un animale selvatico è selvatico, non è che possiamo proprio recuperarlo al 100%, quindi ci sarebbero anche delle occasioni in cui sarebbe importante non pensare di poter barra voler salvare il mondo
a tutti i costi.
Se mettiamoci nei panni di questo benedetto animale, se voi siete cresciuti sul cucuzzaro di un monte da soli con vostro nonno,
cucuzzaro di un monte,
e domani vi porto all'Eurosia, secondo me vi prende un attacco di panico. Tra l'altro, signora Eurosia, sappia che ci deve almeno 100 euro per questa citazione.
Esatto, vogliamo i soldi della pubblicità,
almeno un buono di 1000 euro che continuano a salire,
va bene, esatto, ci accontentiamo della spesa, grazie,
facciamo due o tre spese.
No, 1000 euro di buono spesa che ci puoi andare a fare la spesa. Sì.
Esatto, cioè, no, prodotti.
Esatto, cioè anche una persona con le sue attitudini, ma anche senza esserci nati. Cioè io adesso sono, per dire, no, da qualche anno finalmente ho trovato una sorta di equilibrio mentale della mia vita, emotivo, eccetera.
Non è vero.
Grazie Lia, se mi prendi, mi porti in un contesto che non mi è familiare, che magari mi trovo, cioè comunque mi mette in difficoltà, figuriamoci, come diceva Lia, se sei nato e cresciuto in un certo contesto e poi ti trapiantano senza nessun tipo di, no, preparazione o gradualità in un contesto diametralmente opposto.
Esatto, considerate anche che quello che per noi da eremita a Euro Torri, così anche il signor Euro Torri ci deve 1000 euro.
Sì.
E per loro è semplicemente trovarsi dal cacciare i topi in mezzo ai campi, farsi i cavoli propri in mezzo al niente, al contesto domestico di casa dove tutti i giorni ho il contatto con l'umano a cui io non ero assolutamente abituato.
Certo.
Ad esempio.
Sì, anche perché se fate caso al gatto, banalmente quello vostro che avete fin da quando era piccolino, che è cresciuto magari con voi e ha tutta l'abitudine, no, ad avervi intorno, voi puzzolenti, spelacchiati umani che gli date fastidio nei suoi posti preferiti, e figuriamo,
e vi profumate, ascoltate la musica e volete il contatto fisico,
e pulite nelle... Oggi mi raccontava la ragazza che è venuta a fare le pulizie, mi raccontava che c'era una casa dove lei va, dove c'è un gatto che la odia, che tutte le volte che e pulisce una determinata stanza che lui proprio si
mi
vede,
ci piscia,
l'attacca, le fa gli agguati, cioè una roba proprio, le fa capire in tutti i modi che non era proprio
poveretti, tutti e due poveretti, perché pure lei
e due, esatto, capito, trova. Io lei ho detto, ma lei fa, ma perché secondo te? Mi ho detto, guarda, probabilmente a lui dopo gli tocca passare una settimana o qualche giorno
a rimarcare tutto
dove tu hai pulito, e dopo quando tu ci immaginati questa eterna battaglia tra voi due, mi ha fatto un sacco ridere. Comunque, esatto, dovete entrare in questo ordine di idee. Certo, la maggior parte dei gatti probabilmente poi si è trovata la sua, no, equilibrio, pace, anzi in certi casi se la stragodono se gli ha dato modo di vivere la loro gattosità e allo stesso tempo approfittare delle vostre risorse, ma trapiantare dall'oggi al domani non è proprio ideale, giusto?
Giusto.
Ecco, questo
assolutamente. Ribadisco, soprattutto considerando che stiamo parlando di gatti nati, vissuti e cresciuti in un contesto di non antropomorfizzato, nel senso non a contatto con l'uomo, o comunque non a contatto stretto.
No, esatto.
Come in realtà desideriamo noi.
Come desideriamo noi, e soprattutto io dicevo a Lia l'altro giorno che la prima gatta cercata da una gattara, che poi è stata la stessa gattara che mi ha poi dato la Franca e Rame, però la primissima, non so dove l'avessero presa, trovata, salvata, quello che è, perché in realtà era palesemente un gatto selvatico, cioè lei di essere toccata da amici, conoscenti, parenti, cugini, proprio non se ne parlava, minimamente graffiava tutti, era incazzosissima. La fortuna è stata che io avevo una situazione abitativa tale per cui lei poi ha fatto quello che voleva, cioè praticamente stava fuori tutto il giorno a caccia sugli alberi eccetera e poi veniva a fare i pisolini a casa, fine, e mangiare qualcosina a casa. Ma era palese che lei era nata in un contesto così ed era stata...
stupidi schiavi umani.
Che schifo che gli facciamo. Capito? Quindi no, come tutti, non tutti, per esempio, come non tutti i cani sono socievoli, indovinate un po', non a tutti i gatti piace avere a che fare con le persone. Ma to, ma guarda.
Neanche a me piace avere
neanche
a, fare
a me con tanto. Con basta, ma fuori danza. L'abbiamo recuperata. È con noi. No, sì, abbiamo avuto un momento di panico e poi invece l'abbiamo trovata. Chiara,
scusate.
No, vai tranquilla, cara Chiaretta.
Non è vero, non ti scusiamo.
Chiara Coppelli, la nostra consulente di relazioni feline, che era tra
Chiara,
la...
si può dire felinofila?
Felinofila abbiamo...
Sì, bello felinofila.
Sì, perché gattofila non ci piace, abbiamo stabilito tanto tempo sì. fa, quindi felinofila è meglio. Comunque bello, era intenta a fare un prelievo a un cagnolino, mi dicevi.
Sì, sì, sì.
E quindi perché, giustamente ha la precedenza, si sa.
Beh, parla per te.
Cosa? Deve fare in ambulatorio? Beh, scusa, Comunque spero che io e Lia, a modo nostro, siamo riusciti a introdurre appunto il topic in maniera... mi auguro soddisfacente, questo poi ce lo diranno gli ascoltatori. Comunque abbiamo fatto questa premessa in cui abbiamo fatto diversi esempi, no? Di come per esempio anch'io abbia avuto prima della Franca e di Rame questa gattina Amy, che poi ahimè purtroppo l'hanno investita sulla strada perché lì a Moletto lo vanno come i razzi, però lei palesemente manifestava questo desiderio di stare fuori, non avere rotture di palle e soprattutto non avere interazioni umane con nessuno se non con me, però scelte molto accuratamente da lei e molto distribuite nel tempo, cioè una volta, due al giorno interagivamo come voleva lei, poi il resto del tempo cacciava, faceva i fatti suoi sull'albero eccetera, quindi ha avuto la fortuna di arrivare a me che avevo questo tipo di situazione che le permetteva di vivere così come lei era abituata. Non sempre questo accade, giusto?
No, più che altro sì, nell'articolo parliamo di una situazione particolare che riguarda questi gattini giovani ma non cuccioli cuccioli, che sono intorno ai 4-5 mesi, che vengono da colonie censite o non censite, comunque in situazioni che hanno un basso contatto con l'essere umano, se non nullo, per cui hanno già passato quella che abbiamo visto quando abbiamo parlato del gattino, quella fase sensibile che va dalle 2 settimane alle 7-8 settimane, in cui se il gattino ha dei contatti positivi con l'essere umano, allora vuol dire che è nella fase in cui i propri suoi neuroni sono pronti ad apprendere una buona socializzazione con l'essere umano.
Certo.
E questo non avviene, quindi... loro che stanno in questa situazione dove non hanno contatti con l'essere umano o ce li hanno molto sporadici e la mamma è una mamma tra virgolette selvatica, comunque che lei per prima non ha avuto contatti con l'essere umano, per cui quello che trasmette anche geneticamente al cucciolo
certo.
è proprio un discorso di non di paura verso l'essere umano, che è fisiologica, perché comunque non è che loro sono cattivi o che sono è che proprio per loro è fisiologico alla sopravvivenza, cioè l'essere umano io non sono abituato a vederlo, per me rappresenta un potenziale pericolo.
Certo.
Questa cosa avviene anche con tutte le altre specie.
Sì, sì,
cioè,
sì.
Se loro vivono con dei cani in quella fase lì, allora probabilmente è possibile che abbiano dei rapporti positivi col cane, che li vedano come partner sociali, quindi che non abbiano paura. Se questo non avviene, e se si supera questa fase qua e arriviamo sui 4-5 mesi, questi gattini vengono prelevati dal loro territorio, dove loro si sentono a casa. Uh-huh. Cioè, magari la volontaria percepisce quella situazione come situazione di pericolo, però di fatto loro sono nati lì e la mamma li ha cresciuti per vivere lì, in quel tipo di situazione dove l'essere umano non è presente. E li spostiamo in uno stallo casalingo con l'intento di farli adottare il prima possibile, e il tipo di adozione, ovviamente, perché la maggior parte delle richieste effettivamente sono così, è adozione in casa, a stretto contatto con l'essere umano. Uh-huh. E l'obiettivo principale ovviamente è che il gattino diventi super socializzato e super socievole, super socievole, diciamo, con l'essere umano. In più la volontaria ci aggiunge la cosa che dice, ma nella sua non competenza, che ci può stare, crede che il fattore condizionante principale sia la tolleranza al contatto, che si faccia strafugnare il più possibile.
Cioè lei dice, questo gatto ha più chance di trovare casa, più esatto. Abituato a essere stoccacciato è.
Esatto. Cioè, è anche proprio significativo per lei che il gatto
marketing del gatto.
È socializzato con la persona se lui si deve far toccare.
Certo. Cioè,
c'è anche proprio l'idea che questo è vero, ed è in generale che si pensa che il gatto ami essere toccato. In realtà anche i gatti assolutamente socializzati con l'essere umano non è che tutti amano essere pastrugnati dalla mattina alla sera.
No, e soprattutto ci avranno dei momenti in cui ne hanno voglia, dei momenti in cui no, e saranno magari anche loro a esprimerlo, a manifestarlo.
Esatto, sono loro a richiederlo.
Esatto, ti interrompo un secondo, devo mettere la pubblicità, ma poi torniamo, cioè tieni quel pensiero lì esatto, che ripartiamo okay. Proprio da lì, e torniamo subito, 1:40 proprio. E rieccoci dopo Jake con Golden Hour, 18:55, sempre qui a Mania di Protagonismo nella rubrica Compagne di Branco, stasera in compagnia sia di Lia Vegani come supervisor, sempre e comunque, perché lei tutto vede e tutto vuole controllare potendo, e però invece il contributo preziosissimo di Chiara Coppelli come consulente di relazioni feline.
La felinofila
e stasera
come le veline.
Stasera insieme per cercare di portare avanti, dare questo messaggio, ecco, diciamo, utile, che secondo me vale, tra l'altro, va di pari passo con anche una questione molto umana, oltre che animale, esatto. Perché in realtà la faccenda del tocco, la faccenda dei paletti, la faccenda degli spazi, la faccenda del rispetto delle cose, delle persone, dobbiamo parlarne di più anche per le persone, perché è così anche per gli animali. Quindi, come è vero che io non voglio che uno sconosciuto o mio zio fastidioso mi incontri a pranzo dalla cognata e mi stoccacci, tantomeno il gatto vuole, o il cane, perché io esatto. La prima cosa che ho imparato ho imparato mille cose dalla Lia come educatrice dei miei cani, ma quello che ho imparato da lei guardandola è come lei i suoi cani li tocchi pochissimo, e io lì sono caduta dal pero.
Perché sono dei puzzoni.
Perché sono dei puzzoni sbavaccioni schifosi, e quello ok.
Oh, sei schifosa!
Sono degli sbavaccioni! Però lascia stare quello. Io una cosa che ho osservato, che mi ha proprio fatto cadere dallo sgabello di casa sua, le prime volte che andavo a casa sua, era quanto poco lei toccasse i suoi cani. Perché se io penso a il cane, perché voglio il cane, quanto mi interessa il cane, eccetera, la prima cosa che mi viene in mente è lo stoccaccio tutto, e lei li tocca mai. Quindi ho dovuto
curare, però, perché questa qua è una cosa mia.
Cioè, credo di essere
umano medio,
credo di rappresentare l'85% del,
infatti il medioman con questa cosa del contatto fisico. Facciamo qualcosa, non è
così, Lia, però
siete delle maledette scimmie.
E vabbè, oh raga, è così. deriviamo, no? Tu parli di razza, noi deriviamo, ok? E la lezione, una delle lezioni più importanti di autocontrollo è stata quella. Poi un po' lei mi sgridava quando toccavo i cani nuovi che mi presentava e mi diceva non si toccano subito i cani, e allora ho smesso. Però in generale proprio mi ha stupito quello. Immagino che i gatti sia la stessa cosa.
Esatto, già con i gatti, ripeto, di casa, se noi andiamo a stoccacciarli quando loro non ce n'hanno voglia, ci fanno ben capire che non ce n'hanno voglia e quindi ci arrivano con un mal rovescio. Questi sì. Gattini qua, purtroppo, in più c'è l'aggravante che loro ci vedono, cioè proviamo a entrare un attimo nella loro testa. Loro ci vedono come degli alieni, perché di fatto quello che gli viene trasmesso dalla mamma e quello per cui loro sono predisposti è che vedere l'uomo come
uguale pericolo. Sì.
Uguale pericolo. Per cui che reazione ha il gatto davanti a un pericolo? È la fuga, quindi quello che cerca è lo spazio. E queste volontarie in buonissima fede, perché i loro obiettivi sono darli, renderli adottabili, quindi essere che amino alla follia il contatto umano e nel minor tempo possibile e utilizzando le minori risorse di spazio possibili, perché in questa maniera vuol dire che loro possono utilizzare il loro spazio anche per altri gatti. Quindi cosa succede?
Sì,
per
perché fare magari questo... sono oberate, hanno 7000
sì,
gatti.
Perché...
Sì, sì.
Sì. E per farlo attuano una tecnica, senza sapere che è una tecnica, che si chiama flooding, che vuol dire, che si utilizza anche nella psicoterapia comportamentale, che però presa con le pinze, quello che sto dicendo, nel senso che poi nella psicoterapia comportamentale ha tutti degli standard diversi, però sostanzialmente vuol dire immergere la persona, o in questo caso l'animale, in quello che è la sua fobia, ciò che gli crea paura.
E poi è un po' un come si dice, no, il contrario dell'antenato è l'erede, no? Vabbè, quello lì della terapia d'urto. Cioè, mi spaventano sì. I ragni, allora mi faccio coprire il corpo dai ragni. Ma credo che sia... dimostrato che non funziona, tra l'altro.
Ma magari io adesso non voglio entrare nello specifico di come viene utilizzato come strumento psicoterapeutico, però se fatto in determinate circostanze con l'essere umano, magari con problematiche di fobie piccole, nel senso
sì,
che si parla
sì.
di ragni, buio, insomma queste cose qua, probabilmente può avere con determinate persone, determinati soggetti, magari anche attuato nella maniera corretta, dei risvolti positivi. Ma qui parliamo non di piccole fobie, qua parliamo proprio di un discorso strutturale
sì,
dell'animale,
sì, sì, certo.
Per cui lui non è socializzato, ok?
No, e quindi vorrei spezzare un'altra lancia, considerate anche, tornando al discorso, che noi siamo scimmie e loro sono felini. In effetti noi siamo animali da un certo punto di vista molto più sociali, e se pensiamo davvero da dove arriviamo, anche
esatto.
che comunicano molto di più col contatto fisico rispetto a diverse altre
esatto.
specie, in cui il contatto
sì.
fisico ha un significato molto più sottile e viene utilizzato
sì.
molto meno, e il gatto è una di queste.
Sì. Che tra l'altro... c'è anche proprio il discorso del contatto fisico come comunicazione, cioè nel gatto è veramente una cosa molto soft.
Cioè
loro,
poi è rara,
anche
tra... super intima.
È rara, è
super
sporadica.
Intima, esatto.
Sì, non è...
E anche il grooming, è una, cioè il leccarsi a vicenda è una cosa che avviene proprio, è la cosa più intima, ma non avviene, a volte ci sono anche... gatti affiliati tra di loro che però non si leccano mai,
certo.
ma semplicemente stanno vicini, cioè per loro già solo lo stare vicini nella stessa stanza e condividere momenti di dormire insieme, di rilassarsi insieme, per loro già quello
è una grandissima espressione di
affiliazione,
di comfort. Sì, 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 certo.
Non è necessario il contatto, e quindi sì, queste volontarie, ripeto, in buona fede, cosa fanno? Li tengono dentro delle gabbie, quindi spazi piccoli, in maniera tale da poterli immergere in quella che è la loro, tra virgolette, che è la loro paura, cioè li tocco, in maniera tale che si adattino il prima possibile a questa cosa che gli venga a piacere. Il problema è che per loro è proprio una cosa estremamente... Che gli crea una situazione.
Sì, crea dei traumi veri e propri. Sì. È come se tu ti fa schifo il gorgonzola. Mi ricordo questa mia amica che le faceva schifo il gorgonzola. E sua mamma e suo babbo erano completamente. Cioè, la loro missione della loro vita era farglielo mangiare. E quindi glielo proponevano H24 in tutto. Lei ovviamente la prima cosa che ha fatto quando è stata adulta è ha detto proprio addio a qualsiasi forma di gorgonzola e formaggio in genere, e mangia solo la mozzarella. Per questo è il risultato. Io credo adesso, noi non ci siamo informate in merito, ma credo che gli studi più attuali dimostreranno quasi con certezza che il metodo ti sottopongo questa cosa che ho di... un botto così te la fai piacere sia stato fallimentare sotto tutti i punti di vista, umano, animale, acquatico,
però di fatto a livello animale viene utilizzata
certo, questo è, cioè, il nostro
perché questa è la tecnica anche che viene utilizzata con gli animali da circo, cioè gli animali selvatici oppure
i delfini. Signore, sì.
Cioè ti chiudo lo spazio e ti metto a contatto con quelle che sono le tue, cioè specializzarti all'essere umano per renderti tollerante alla presenza, al contatto con l'essere umano. E spesso purtroppo, perché comunque vai contro genetica, vai contro poi con i selvatici, ancora, ma di fatto il gatto non socializzato è come un animale selvatico.
Certo,
okay?
Certo.
Quindi a tutti gli effetti. Quindi cosa succede? In questi casi in realtà a volte ci sarebbe la possibilità di tentare una modalità diversa, che però richiede
più tempo, certo,
più spazio e un'interazione differente.
Sì, non è del tutto impossibile. Totalmente, no. Poi dipende da caso a caso, ovviamente.
No, perché il problema è che lettura danno loro di questa cosa? Cioè, com'è che reagisce il gatto alla fine di questa modalità, di questo trattamento di socializzazione, diciamo? A volte reagisce arrendendosi
psicologicamente,
che... e quindi cosa fa? Va come in una sorta di fa come il pupazzo senza vita, si lascia andare, si lascia fare, perché non potendo scappare, che per il gatto la fuga o il prendere spazio è sempre la prima scelta, non potendolo fare o reagisce, ma visto che le reazioni poi non ottengono risultati, perché spesso poi loro utilizzano anche i guanti di protezione per accarezzarli, in modo tale che se il gatto graffia, se il gatto aggredisce, loro non...
Sì, li disarmano. Chiara, io scusa se ti interrompo, però sono in ritardissimo per il segnale orario, non so se tu ti puoi trattenere.
In teoria no, perché...
Vabbè, non ti preoccupare, perché poi io e Lia andremo avanti, e sempre partendo dal tuo articolo, quindi stai tranquilla. E se avete bisogno di informazioni, insomma, volete approfondire, comunque cercate Chiara Copelli su Instagram, che lei comunque vi risponde a tutte le domande che potreste avere, o scrivete a compagnadibranco@gmail.com. c'è il segnale orario in ritardissimo, mi scuseranno quelli del GR, purtroppo abbiamo trovato Chiara un po' in ritardo e quindi siamo andati avanti a oltranza. Lia, tu rimani lì dove sei, perché poi facciamo l'adozione del cuore. Chiara, grazie, un bacio, a dopo.
Ciao.
Questa era Beanie con Green Honda, cioè un'onda verde. Con me c'è ancora Lia Vegani, che tiene botta nonostante tutto, nonostante le difficoltà della vita proprio in generale. E Sono le 19 e 19, siamo in ritardo su tutto, ma ne è valsa la pena. Allora, l'articolo di cui sopra, che, di cui parlavamo prima del nostro solito break, lo trovate sul sito della Gazzetta digitando amorevolmente L'amore non basta, ne trovate due con lo stesso titolo, perché più o meno il tema è lo stesso, uno sui cani e uno sui gatti. Quello dei cani non parliamo strettamente dell'approccio delle volontarie, però volendo si potrebbe allargare al discorso cani del sud Italia, del territorio, nati comunque in...
Sì, noi in particolare parliamo della scelta.
Della scelta, esatto.
Un cane, e vi ricordiamo che non basta l'amore.
No, ma in niente di quello che fate, di quello che scegliete per la vostra vita, basta. Mi spiace darvi questa informazione, ma è così. Chiara voleva lanciare questo messaggio, e tra l'altro l'articolo continua la settimana prossima, scendiamo ancora di più nel dettaglio, per cercare così, la nostra missione da sempre di Compagnie di Branco è di cambiare anche un pochino, no, la percezione del rapporto con gli animali, perché giustamente, come tutte le cose, anche questo grande mondo che è quello del volontariato, l'adozione degli animali, perché poi c'è quello delle razze, che è tutto un altro discorso, allevamenti, pedigree, e anche lì ci sono delle problematiche. Il mondo del volontariato, che è assolutamente necessario, fondamentale da molti punti di vista, si può evolvere, come anche lo è per magari l'educazione cinofila, l'atteggiamento che abbiamo appunto nei confronti degli animali, che grazie al cielo cambiamo mentalità su tante cose. Cerchiamo magari anche di cambiare mentalità sui nostri animali, giusto?
Yes.
Bene.
E a proposito di scelte consapevoli, oggi vi proponiamo Ben.
Eccolo.
Cane giovane di un anno e mezzo, mix maremmano. Aspetta che cerco il numero della Monica intanto.
Yes.
Allora, timidone, ma ci stiamo lavorando, nel senso che in realtà, secondo me, fatta relazione con un bravo bipede può fare tanti passi avanti. Ecco, se volete un cane da portarvi a fare aperitivo, non ve lo do neanche se mi pagate. Però ragazzi, è un cane bellone bellone, bravone bravone, con le persone che ama, è fantasmagorico. Venitelo a conoscere, è bianco, è pofficioso.
È pofficioso. Allora, scusate, ma voi volete, per dire, non so, un'amica, un moroso che va d'accordo con gli altri, o un'amica moroso che va d'accordo con voi? Io 100.000 volte un'amica moroso che viene d'accordo con me. Non mi interessa se va d'accordo con gli altri. Certo, non deve essere uno psicopatico, una psicopatica, però cioè, la cosa fondamentale, davvero, con la banda che è problematica e quant'altro, abbiamo dovuto aggiustare la nostra vita forse in alcuni modi. Alla fine il rapporto che io con lei adesso è fantastico, cioè ci capiamo, cioè non so come dire, poco importa, se non nella vita magari pratica in alcune occasioni, che lei sia una testa di cavolo e abbia tutte le sue limiti e peculiarità, ecco, chiamiamole così. Però con noi è un amore di cane, con me, Andre, e chi se ne frega se non è un amore di cane con tutti, pazienza, ecco.
Va bene, quindi vi proponiamo di venirlo a conoscere. Per farlo dovete chiamare Monica Codega della pensione My Dog al 340-761-6994, ve lo ripeto, 340-761-6994. Vi dico anche che lì ci sono diversi cani,
sì,
che cercano,
sì,
casa, quindi se non è Ben, venite che qualcuno ve lo troviamo.
Esatto,
non
esatto.
Non andiamo a casa senza.
No, no, e poi secondo me è anche meglio per voi avere delle persone come Lia, come Monica, come ragazzi del Canile di Fidenza, che non è che vi lanciano dietro il primo cane che vedete e vi dicono tiè, to, portatela a casa, e poi voi rimanete lì.
Come è successo a qualcuno di mia conoscenza?
Sì, non so chi, non parlo per esperienza personale.
Anzi, no, hanno proprio scelto il peggiore. Ah, sei la prima esperienza, non hai mai avuto cani?
No, no, mai. Sì, grazie. Per me è come se mi avessi detto, vuoi, non lo so, la fusione fredda. Va bene,
la,
ok.
La Ferrari che non hai la patente.
Esatto, vuoi. No? E invece queste, loro sono persone, e gliel'ho visto fare mille volte, capiscono voi, i vostri bisogni, i vostri interessi, le vostre abitudini, i vostri spazi, quello che potete fare, e vi consigliano il cane giusto per la vostra vita. Così dovete fare, non come la sottoscritta, molta meno fatica a integrarlo nella
nella vostra vita, perché il cane non è solo una roba che dici ah c'ho il cane, no, diventa proprio parte integrante della vostra vita, tanto della vostra vita. Lia, io ti ringrazio, ti lascio alle tue faccende di donna di famiglia, di donna con famiglia. Come sempre salutami il tuo branco.
Sarà fatto.
E alla prossima.
Ciao tesoro, ciao a tutti.
Ciao cara. Ciao. Ciao. Ah, noi ci vediamo domattina? Ah, mi ha messo giù. Noi ci vediamo domattina, tra l'altro, perché devo insegnarle i social, mi ha detto. Noi andiamo in pubblicità velocemente, ma poi torniamo e ci spaparazziamo un po' di notizie della rassegna stanca. Con Lenny Kravitz come throwback dal 2020, la sua ride, proprio con la R così, ride, e noi ci accingiamo ad andare a vedere qualcuna delle notizie della rassegna stanca, e comunque ascoltando tanta musica, facendo tante chiacchiere fino alle 20. Ora, io per carità, tutto quello che volete, però ce l'ho un po' con i Nepo Babies, se mi seguite, cambiamo completamente argomento, chiusa parentesi compagne di branco, ce l'ho un po' con i Nepo Babies, non tanto perché sono Nepo Babies, perché suppongo che se io fossi nata Nepo Babies, riconosco che avrei anch'io sicuramente approfittato, no, del privilegio, della fortuna, del rier di essere, che ne so, figlia di Victoria Beckham, figlia di David Beckham, eccetera eccetera. Quello che mi dà un pochino noia, ecco, è che loro non solo ne approfittano, ma poi si lamentano pure della discriminazione che viene fatta nei loro confronti. E allora mi viene a dire: scusa, metti un attimo il braccio così, ecco, quella è la porta, grazie. Dunque, perché faccio questa premessa? Perché la notizia che vi sto per dare vede protagonista un Nepo Baby, ovvero... Scusate, ho visto una foto, c'è una faccia da semo. Non è da me dire queste cose, vi chiedo scusa, però protagonista Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, di cui abbiamo parlato tra l'altro anche lunedì con Luca nella rubrica del disagio. Ora, si sa che la nuora non piace per niente alla suocera di Victoria Beckham, ma in più di un'occasione fatto presente o comunque fatto capire che proprio lei non ne vuole sapere di Nicola Peltz. Io ricordo quando effettivamente ci fu questo matrimonio da milioni di dollari, e nello specifico 3 milioni di dollari, e che tutte le celebrities chi ci va, chi non ci va, chi c'è stato, chi non c'è stato, insomma, era stato un po' un evento, no? Per per i VIPs. Ora, a quanto pare, stando alla notizia avuta dal Daily Mail, Nicole Bragin e Arianna Grigialba, titolari della Plan Design Events, sono state denunciate dal babbo di Nicola Peltz, che sostiene che non hanno fatto nulla per il matrimonio. O meglio, nessuno avrebbe mai immaginato che queste nozze sarebbero finite in tribunale. E invece i due, testimoniati fra i rispettivi profili social, firano d'amore d'accordo. La guerra però riguarda altri: il padre della sposa e le wedding planner incaricate di organizzare il grande evento che andò in scena lo scorso 9 aprile, salve il mio compleanno, nella tenuta dei Peltz a Palm Beach in Florida. Come rivela appunto il giornale, il papà di Nicola, Nelson Peltz, tra gli uomini più ricchi d'America, ha fatto causa alle due wedding planner, Nicole Bragin e Arianna Grigialba, sostenendo che non avrebbero fatto nulla per organizzare l'evento costato la bellezza di 3 milioni di dollari. Ora, adesso, immagino che sicuramente non si siano spaccate la schiena, però se c'è stato questo matrimonio, qualcosa l'avranno pure fatto, no? Le signore dal canto loro hanno chiesto a Mr. Peltz un risarcimento. A dar retta al loro racconto, l'organizzazione del fastoso matrimonio fu un'esperienza da incubo e nemmeno avrebbero ricevuto quello che spettava. Stando alle carte a cui ha avuto accesso il giornale, le due wedding planner dicono che furono incaricate di organizzare le principesche nozze con festeggiamenti durati 3 giorni
giorni, appena 2 mesi prima del fatidico sì. Il motivo? La precedente società di wedding planner, la Preston Bailey, all'improvviso aveva rinunciato all'incarico per i troppi impegni. Braggin e Grigialba accettarono così la sfida, a fronte di un lauto compenso ovviamente 295.000 euro, quindi i 3 milioni, cioè questo è quello che hanno preso loro, la loro tariffa, il resto erano ovviamente spese, di cui la metà subito e il resto a lavoro finito. Il saldo però non sarebbe mai avvenuto. Il signor Nelson Peltz, consuocero di David e Victoria, invece di versare alle donne il compenso pattuito, ha fatto causa, dichiarando di averle licenziate settimane prima delle nozze perché non facevano il loro lavoro. La wedding planner sostengono invece di aver lavorato ben 17 ore al giorno per organizzare le nozze da favola, e nelle carte processuali spifferano anche tanti dettagli da cui viene fuori il lato più capriccioso e dispotico di Nicola Peltz. Per esempio, le signore hanno dovuto riscrivere 100 volte la lista degli invitati, cambiare i fiori bianchi che non andavano bene perché dovevano essere più bianchi, creare un salone tutto rosa con enormi colonne all'interno della villa dei Peltz, accontentare la sposa che ha preteso trucco e acconciatura da ben 93.000 euro. In più hanno dovuto ribattezzare tutti i nomi dei piatti in onore degli sposi. Un esempio: un panino della catena di hamburger statunitense Wendy per l'occasione diventò il Nicola and Brooklyn Combo. La wedding planner, a fronte di tante pene, non hanno alcuna intenzione di tirarsi indietro. Pretendono che il signor Peltz, da loro definito un bullo miliardario, gli versi quanto pattuito, e hanno citato per danni anche la sposa e sua madre, l'ex modella Claudia Hefner. Secondo Braggin e Grigialba, i Peltz prima delle nozze avevano un vero grande terrore: temevano che Victoria Beckham scoprisse qualche errore nella pianificazione del grande evento. Forse è proprio per questo che l'ex posh Spice è stata emarginata dai preparativi, col risultato che tra suocera e nuora dal giorno del matrimonio è guerra fredda. Non so perché, amici, però io ho così, tendenzialmente credo alle wedding planner, così a naso.
Che pezzo! Se pensavo che non potesse migliorare questa special di Lizzo, invece ci ha pensato Sasa a farmi cambiare idea, perché è ancora più bello con il suo featuring. 19:43 minuti, siamo qui a Mani di Protagonismo, 102-104 le frequenze FM. Siamo anche live su TikTok. Ciao Arianna, ciao gente che state entrando, buonasera, come state tutti? Giusto una piccola live estemporanea per passare insieme quest'ultimo quarto d'ora fino alle 20, in cui appunto ci saluteremo, ma prima, come promesso, le notizie della rassegna stanca. Quindi abbiamo visto cosa succede nel mondo fatato, ma secondo me molto meno fatato di quanto pensiamo, di Brooklyn Beckham e di Nicola Peltz. Io ho come sospetto che tutti quei miliardi non bastino a sedare o tenere sotto controllo la follia, no? Che dilaga. Però altra notiziona che sta facendo il giro dei social, mi sono accorta e ho visto meme a destra e a sinistra, notizia, ah, ma sarà vero o non sarà vero, quella che vede Monica Bellucci e Tim Burton come una nuova coppia. Ora, che Tim Burton fosse sposato per lungo tempo con Helena Bonham Carter lo sappiamo tutti. Io non sapevo che la Bellucci si fosse lasciata da quel bonazzo di suo marito, che adesso mi sfugge, quello francese. Aiutatemi. Comunque, un fantastico colpo di fulmine. Il magazine Paris Match sgancia un gossip destinato a far discutere ogni angolo del pianeta. Infatti sarebbe sbocciato l'amore tra questi due, l'attrice Monica Bellucci e il regista Tim Burton. A riprova dell'indiscrezione c'è una foto in prima pagina che vede l'attrice 58 anni e il regista americano 64 mentre passeggiano a Parigi, a braccetto a Parigi. Un po', francamente, per parlare di lavoro è un po' poco per parlare di love story. È vero che i due si conoscono da tanto tempo e non hanno mai nascosto la stima reciproca. Certo è che appunto in un'intervista al settimanale Gala tanti anni fa Burton affermò addirittura di essere pazzo di Monica. Si sono incrociati più volte sul red carpet, da Cannes 2006 al recente Lumière Film Festival di Lione, dove, stando al report, sarebbe scoccata la scintilla.
una storia nata nel massimo riserbo, che sembra non avere dubbi. Lui ha alle spalle il matrimonio con l'artista Lena Giseke, e poi è stato insieme a Lisa Marie, che è comparsa in alcuni film, e poi è stato fidanzato, scusate, non sposato, con Elena Bonham Carter fino al 2014. Lei ha due figlie, Deva e Leonie, avute, eccolo, quelli con lo storico marito Vincent Cassel, con la quale è stata insieme per 14 anni. Prima era stata sposata per pochi mesi col fotografo Claudio Carlos Basso. Dopo invece ha avuto una relazione con l'artista Nicolas Lefebvre. Secondo i giornali rosa, quindi Tim Burton e Monica Bellucci sarebbero entrambi single. Se è nata una coppia inaspettata, chi lo sa, solo ai posteri l'ardua sentenza. Ci ascoltiamo i Coma Cose con la loro L'addio.
L'addio non è una possibilità, non è una possibilità.
L'addio di Coma Cose alle 19.49, e qua ci sono delle polemiche già sulla diretta di... nella diretta di TikTok, perché devo essermi guadagnata la stima di questa nicchia di fan di Ultimo, che continuano, cioè io, uno non può, capito, dire che non gli piace qualcosa, che questi lo vessano, ma non ce ne frega niente, quindi non preoccupatevi, andremo avanti per la nostra strada. Suzanne Vega, ah, io ho aperto, no, le request, e qua mi chiedono Lazza, Suzanne Vega, Suzanne Vega quale, però vediamo cosa abbiamo qua, perché ce l'abbiamo sicuramente, fatemi dare un'occhiata. Se si vuole ciò che si... Adesso vediamo, sceglierò l'ultimo, vi sorprenderò. Luca, sì. C'è il buon Luca Semeraro in ascolto, tu so che mi puoi capire. Io sto facendo una diretta su TikTok e c'è questa deriva che mi segue per dirmi: ah, ecco perché hai detto male della canzone di Ultimo. Fatevene una ragione, raga, ok? Comunque, cambiando argomento, avevo visto appunto questo titolo che mi incuriosiva, devo ammettere, perché si parla di Kim Kardashian. Ora, tendenzialmente cerco di filtrare un po' le notizie su questa famiglia, perché spesso sono un po' tossiche. Qua si parla di Kim Kardashian, è un sex symbol? Io avrei detto è una sex symbol, però vabbè. E per qualcuno non c'è niente di più sbagliato. Quindi, durante un programma americano che si chiama The View, una delle conduttrici ha detto che Kim Kardashian è uno dei sex symbol della nostra epoca. Reazione: è stata sommersa di fischi, come fosse la cosa più sbagliata da dire. Però spezzerei una lancia, no, nei confronti di questa presentatrice, perché è una delle cose che è Kim Kardashian, cioè tra imprenditrice, influencer... è anche un po' una sex symbol, cioè nel senso, non so cosa intendono loro per sex symbol, ma per me un po' la è, perché comunque vende anche quello, no? Cioè non mi sembra di dire una cosa straordinaria, però le conduttrici stavano discutendo con il pubblico della recente scomparsa di Raquel Welch, una delle attrici più importanti del cinema degli anni 60, e di come Raquel Welch fosse stata una sex symbol per un'intera generazione. Nell'affrontare il tema è venuto fuori che quella di questa generazione, una di quelle di questa generazione, fosse Kim Kardashian. Mai decisione più sbagliata, perché sono state aggredite. La stessa, beh, questa è una trasmissione dove c'è anche Whoopi Goldberg che parla, è un talk di donne, ecco, sostanzialmente. E dunque si parla del fatto che la Kardashian, come il resto della sua famiglia, sia una figura estremamente divisiva, una dei personaggi più influenti e prominenti del mondo dello spettacolo e della moda, e insomma che non sia riducibile a sex symbol. Come ama ricordare anche lei, traguardi non di poco conto per una che dice di non saper fare assolutamente nulla se non essere famosa. Non lo so, secondo me si può definire una sex symbol Kim Kardashian. Voi cosa ne pensate? mi prendo questi ultimi minuti prima della fine della trasmissione per rispondere a un po' di domande. Allora, ma voi che lavorate in radio, siete voi che decidete le musiche, Sonia? Allora, dipende. Nel senso che diciamo che tendenzialmente c'è un palinsesto, una programmazione che dipende molto da quello che esce, quello che è in classifica, quello che le etichette discografiche spingono e quello che le persone apprezzano. Quindi è ovvio che determinati orari non andiamo a mettere delle cose che magari sono impopolari, ecco. Dopodiché a seconda della radio c'è un piccolo, ciao Bianca, c'è un piccolo margine di scelta, quindi se io dico mettiamo quello che c'è in scaletta, però appunto se volete farmi una richiesta allora posso intervenire e andare a cercare la determinata canzone, però questo dipende molto dalla radio, dal palinsesto, dall'editore, insomma dalla struttura. Noi che siamo una radio di città abbiamo delle buone risorse, dei buoni ascolti, però siamo una radio di città, abbiamo un pochino più di libero arbitrio. Secondo me più si va in radio, no? Magari un po' più meno potere di scelta lo speaker e viene tutto più da a monte, scelto con dei criteri tutti particolari e, no, che insomma dipendono da tante cose. Sì, Bianca, è il mio lavoro, grazie, perché invece i fan di Ultimo dicono che non ho il certificato per parlare di non ho il certificato da cantante, mi hanno detto, che è una cosa molto divertente. Comunque, amici, noi siamo quasi giunti in chiusura. Io ho promesso una request e l'accontento, ma l'accontento perché fa piacere anche a me, è una delle mie preferite in rotazione da dopo Sanremo, anzi per me forse addirittura avrebbe dovuto vincere, lo dico sempre, e vi do appuntamento a domani sempre dalle 18 alle 20 qui a Manie di Protagonismo su Radio Parma 102-104 le frequenze FM, ma anche in streaming dal sito radioparma.it. se vi siete persi la puntata non temete, perché tutto viene registrato e compare magicamente come podcast su Spotify, quindi se volete recuperare anche le puntate della trasmissione passate basta che cercate Manie di Protagonismo Radio Parma su Spotify e lì troverete le puntate, tante puntate, tutte le puntate di fino a 2 anni fa almeno, quindi avete di che ascoltare. Vi lascio con Cenere di Lazza, come promesso, una request molto gradita. Mi preparo ad andare a vedere chi l'ha visto, che non vedo l'ora, quindi poi di nuovo ci ritroviamo stasera sui social a twittare, a tiktokare, a instagrammare quello che succede appunto a chi l'ha visto. Ora un saluto proprio mua, Cenere di Lazza, ciao.